Ripensare i paesaggi urbani, progetti che mettano al centro la natura. A Bergamo ha preso il via la 16ª edizione del Landscape Festival, tema Nuovo Rinascimento. Carpe diem, il finissage dell'artista albanese Ellen Zima alla Leo Gallery di Monza. Si apre oggi pomeriggio la gabbia e verranno liberati sogni e desideri. Racconto la mia vita e quella degli altri con le mie fotografie. Un giovane e apprezzato fotografo bosniaco ci racconta la sua storia. E ancora, le fotografie, la fotografia è colore. La nostra intervista al grande Franco Fontana che ci ha lasciato proprio in questi giorni. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte e anche tutte le altre puntate. Dicevo, ha preso il via la 16ª edizione del Landscape Festival, i maestri del paesaggio, a Bergamo dal 4 al 20 settembre, Bergamo crocevia del paesaggio. Sono attesi da tutto il mondo professionisti che stanno ridisegnando il pianeta. Magari vorrebbero farlo, perché poi non sempre è attuabile questa cosa. E tema di quest'anno è Nuovo Rinascimento. E dal via proprio a una nuova fase, un progetto di paesaggio che diventa progetto culturale, capace di connettere la natura, le persone, la scienza, l'arte, i saperi diversi, e propone soluzioni concrete al bisogno di benessere e sostenibilità che attraversa oggi le città. Allora, noi ne abbiamo parlato con Simone Zenuoni, che è il presidente per la Lombardia dell'AIAP, che è l'Associazione Italiana Architetti Paesaggisti. Durante la presentazione ha detto una cosa allarmante, ma non perché non sia vera, perché purtroppo è verissima. Questa questione del paesaggio, della natura nelle città, eccetera, diventa sempre più urgente, no? Più scottante. Però lei sottolineava che è necessaria una preparazione. Mi spiega questa cosa?
Sì, è necessario un approfondimento serio in Italia, perché mentre in alcuni paesi europei il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania, la Francia addirittura ha i paesaggisti di Stato. Però questo è un tema abbastanza anche transfrontaliero.
Dicevamo, in altri paesi è più valorizzata.
Paesi europei la figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia, quindi qui noi parliamo di paesaggi, siamo molto contenti che portiamo a Bergamo il paesaggio internazionale, i paesaggisti internazionali, però c'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista è una figura ancora troppo timida, viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi, e ci sono bandi che addirittura non hanno ancora ben capito che cosa sia il paesaggista.
Perché è importante?
È importante, è importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
climatico. Quindi i cambiamenti climatici, il caldo.
Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi sostanzialmente, l'abbiamo visto anche in Tibet.
Paesaggi,
no?
Culture.
Esattamente. E l'architetto paesaggista cosa fa? Mette sullo stesso piano, quello bravo, diciamo, l'architetto paesaggista certificato, mette sullo stesso piano l'uomo e la natura. Non è più possibile pensare che le azioni antropiche siano sempre, come dire, positive rispetto alla natura. Dobbiamo cominciare a guardare, proprio a cambiare lo sguardo. Se non facciamo questo, io credo non arriveremo a nessuna soluzione.
Tra l'altro il trend degli ultimi anni sono state proprio le costruzioni di questi agglomerati di grattacieli specchianti, no? Che alzavano la temperatura di diversi gradi nelle città. Bravissima. E qualche alberello che usciva dal cemento, ecco. Cioè la natura sembra un oggetto, è diventato un elemento ornamentale più che...
È così, ecco, bravissima, io voglio mettere in guardia anche rispetto appunto a queste strategie di greenwashing, no? Dove il paesaggista spesso viene coinvolto solo per dare una pennellata di verde a progetti che magari invece hanno degli impatti violentissimi.
Invece la natura può cambiare il clima, l'atmosfera?
Deve, certo che lo può fare. E la cosa bellissima, la bella notizia è che lo fa gratis, no? Certo, dobbiamo investire. Ci sono dei costi, soprattutto nelle città, ma questi costi, quando si dice che il verde costa, che costa la sua manutenzione, ma questo non è un costo, è un investimento che noi facciamo per il nostro futuro, per il nostro benessere. E quindi assolutamente sì, la natura fa già delle cose, ma le fa da sola, senza che noi chiediamo nulla. Sì, certo, noi possiamo ovviamente organizzarla come dovremmo saper fare nelle città soprattutto.
Quindi bisognerebbe riprogettare tutto mettendola al centro. Cioè le bravissima, piazze, i quartieri, le cose.
Esattamente. Attenzione, attenzione. Non pensiamo che sia risolutivo. Ci sono aspetti molto più... Immaginiamoci le guerre in corso. Io da paesaggista penso sempre che mentre noi ci occupiamo della costruzione di natura, della costruzione di spazi positivi e di benessere, assistiamo contestualmente a persone, a governi, a poteri enormi che invece investono tantissimo nella distruzione. Questo io trovo che sia agghiacciante.
Questa piazza, che solitamente è un po', diciamo, l'elemento spettacolare del festival, eccetera, mi domando perché questi specchi, perché gli specchi aumentano la temperatura e secondo me mettono in secondo piano un po' le piante.
Sì, allora io adesso non entro...
No, lo so, lei non può esprimersi, io ho detto quello che penso
io.
No,
ecco, sono ovviamente pareri personali. Sì, anch'io ho ascoltato le ragioni della progettista che ha parlato di questa riflessione. Non è stato facile, credo, per lei, perché... intervenire in una piazza così già così bella, disegnata e strutturata era difficilissimo, secondo me.
Piazza lei, più bella d'Europa.
Per lei è stata una... Beh, forse d'Europa no, dai, non esageriamo. È bella, è
non
molto
bella.
Non
l'ha detto
bella.
Le Corbusier.
Sì, l'ha detto Le Corbusier. Sembra che l'abbia detto in quegli anni. E perciò ne prendo atto. Adesso, tra l'altro, saranno anche i cittadini, gli stessi commercianti a darne
a decidere se li...
E questo non l'ho accettano. Capito ancora esattamente cosa succederà, però ecco, vediamo un po' quello che succederà a breve.
Allora, avete sentito Simone Zenoni, ci ha detto che è importante la professionalità nell'affrontare la concezione di questi progetti che rendano la natura protagonista. E, diciamo progetti che diano grande dignità e grande presenza alla natura, quindi non che venga considerata come un elemento ornamentale, ma diventi un elemento essenziale in un progetto urbanistico. E a cosa mi riferivo io con questi specchi? Allora, sapete che Piazza Vecchia in questo festival è sempre la Piazza Bergamo Alta, che è meravigliosa, diventa un manifesto, diventa diciamo un elemento spettacolare di questo festival e viene solitamente affidata a un architetto, a un urbanista, a un paesaggista, come in questo caso, che è stata Cristina Mazzucchelli. E Cristina Mazzucchelli aveva il compito di allestire la piazza col verde e però anche di definire lo spazio, i dehors dei vari locali, dei vari bar che si affacciano sulla piazza. Allora cosa ha pensato? Ha pensato delle strutture specchianti che custodivano dei piccoli boschetti interni con una certa varietà di piante. Però queste strutture specchianti a me personalmente non piacevano, insomma, poi l'ho trovato un po'... Però è lei stessa, è Cristina Mazzucchelli, la paesaggista, che poi dopo ci spiega perché ha fatto quella scelta. Allora sentiamola intanto. qui in mezzo a quest'area della piazza che lei ha allestito con queste piante bellissime. Che piante sono? Sono particolari?
Allora, ci sono sia arbusti alti, piccoli alberi come queste la gerstroemie, ci sono arbusti di mezza taglia, ancora varietà di la gerstroemie ma con fiora, con foglia bordeaux, che è un po' una cosa particolare. Ci sono idrangee, ci sono degli ilex, questi ilex crenata che hanno questa foglia giallo limone che è molto luminosa, molto attraente e che costituisce un po' il tema dominante sulla piazza, che consente di dare un'omogeneità visuale tra le varie isolette.
Allora, quando le hanno affidato Piazza Vecchia, che è praticamente insomma un gioiello, e in questo festival è un po' lo spettacolo, no? Sì. Del festival, sì. Cosa ha pensato? Perché io mi riferisco anche agli specchi che ha deciso, questi elementi specchianti che ha deciso di mettere.
Sì, allora era una sfida molto difficile all'inizio, ho detto io quasi quasi mi tiro indietro, soprattutto per trovare, diciamo, l'ideare una sistemazione dei dehors e cioè mettere d'accordo le istanze del comune, dell'amministrazione, con le istanze dei negozianti e dei ristoratori, perché volevano letteralmente cose opposte. Da una parte il comune voleva eliminare le barriere, dall'altra invece si chiedeva di creare delle elementi distintivi che chiaramente riconoscibili per chi passasse, in modo che la gente che non voleva sedersi ai tavolini per consumare non si sedesse. Il fatto di non avere un filtro può essere effettivamente un problema. Quindi cosa ho pensato? Innanzitutto ho cercato di immaginarmi questa soluzione per la quale in prima istanza ero stata chiamata, di separazione interne della piazza e dehors. Poi ho immaginato che sarebbe stato bello avere anche un punto focale, per cui anche la gente che non frequentava i dehors potesse in qualche modo trovare una ragione per incuriosita per attraversare la piazza, che è un po' un elemento che ha sempre contraddistinto anche le altre edizioni, cercare di attirare le persone per vivere la piazza in un modo diverso durante questo evento.
Ma perché gli specchi non aumentano la temperatura, per esempio?
Allora, innanzitutto
quando li ho visti subito mi sono detta, ma come?
Sì, però allora due cose. Uno, come noterà, per la maggior parte della giornata sono in un settore che rimane in ombra. In realtà non sono specchi veri e propri, sono elementi, sono pellicole specchianti. Per cui in realtà questa riflessione che genera una sensazione di calore non c'è, per cui sono pellicole fatte ad hoc, e ormai al giorno d'oggi questa possibilità c'è di utilizzare questi elementi specchianti che non creano combustione, per così dire. Li ho usati proprio perché sono un irresistibile punto di attrazione e io desideravo moltiplicare l'effetto visivo di tutta l'architettura circostante. Cioè, nella mia idea c'era quello di cercare di far entrare in questa area verde anche delle
la bellezza architettonica,
esatto, delle visioni dell'architettura che normalmente non vengono assolutamente guardate, perché uno fa il giro della piazza, vede tutto ciò che la circonda, lo può apprezzare, ma in qualche modo il fatto di vedere degli scorci anche in un contesto insolito, perché in ogni specchiatura io ho fatto in modo che ci fosse anche dell'elemento vegetale, della vegetazione da vedere, quindi si crea uno scenario totalmente inatteso, insolito ma piacevole, e questa è stata un po' la ragione di questi specchi.
Allora, Cristina Mazzucchelli, la paesaggista, ci ha spiegato i motivi della sua scelta. A me non ha convinto. Però se voi ci andate a Bergamo Alta, in Piazza Vecchia, poi dopo decidete voi l'impressione che ne avete. Allora, questo Landscape Festival prevede l'allestimento in Piazza Vecchia, un altro allestimento di fianco all'antico lavatoio, molto bello, molto suggestivo, con tutte queste piante bellissime, curato da Catiuscia Ratto, e poi alla Biblioteca Civica un altro allestimento curato da Cristiana Iommi. Dunque, poi la cosa interessante è che quest'anno c'è la collaborazione con l'università e quindi ci sarà tutto un programma condiviso di ricerca, formazione, progettazione culturale, via dicendo. Prevede anche una serie di incontri. E poi ce n'è uno che io vi segnalo perché mi sembra una cosa bella, lunedì 14, perché questi incontri, poi vedete il programma se andate nel sito del Landscape Festival, e c'è, sono elencato tutto il programma. Il 14 di settembre dalle 17.30 alle 19 c'è un incontro ai giardini dell'Accademia Carrara. E sono tutti incontri con appunto architetti paesaggisti, esperti, studiosi dell'argomento. E questo incontro ha per tema la natura in città, idee per ripensare i paesaggi umani, ed è dedicato al ritorno della natura nei centri urbani come elemento di benessere e sostenibilità. Mi viene da dire, sapete quando si diceva solo la bellezza ci salva? Ecco, solo la natura, mi viene da dire, ci può salvare. E infatti i relatori proporranno nuove idee per ripensare paesaggi urbani tra passato, presente e futuro, e partendo proprio dalla città di Bergamo, che è una città fortunata, mi viene da dire, perché è in una bellissima posizione con tanta natura. Insomma, noi di Milano un po' la invidiamo. Ma detto tutto questo, siamo alla 16ª edizione del festival. Ci domandiamo che cosa resta poi nella città, perché è bello riflettere, incontrarsi, vedere questi allestimenti artistici bellissimi, ma dopo cosa resta? Allora sentiamo che cosa ci ha detto la sindaca di Bergamo. Sindaca Elena Carnevali, intanto che piacere intervistarla.
Anche per me.
Dunque, siamo alla 16ª edizione di questo bell'evento che diventa sempre più importante alla luce di tutto quello che sta accadendo. Ma a Bergamo cosa resterà?
Per Bergamo è rimasto molte cose, non solo adesso ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già sul piatto, stanno in questa dimensione: recuperare la dimensione della progettazione del paesaggio, del rapporto tra uomo e natura, tra chi la vive, chi la abita, chi la attraversa, come lo era questa piazza, in una dimensione di rispetto dello spazio pubblico e trovando quell'equilibrio molto difficile tra le diverse funzioni che i luoghi hanno.
Sì, tra la natura, l'architettura, la bellezza di questa piazza che non deve essere sciupata.
Assolutamente sì, ma pensate che cosa significa poter connettere la possibilità nelle strade verdi di arrivare e connettere le scuole primarie, secondarie, i nidi, consentire ai ragazzi di poter essere autonomi nell'andare a scuola attraverso lo spazio verde, la strada verde. Ecco, un percorso molto difficile perché naturalmente le esigenze da conciliare sono diverse, ma io credo che di fronte a quello che stiamo vedendo con assoluto e grave ritardo, io spero che davvero ci sia una responsabilità collettiva più forte.
Senta, prima parlavo col presidente dell'AIAP e si diceva che nel progettare le città o comunque nel rivederle bisognerebbe investire sulla presenza della natura in città, cioè non dovrebbe più essere un elemento ornamentale ma dovrebbe diventare importante. Però questo comporta un investimento anche economico. Lei pensa che sia possibile? Bergamo è già fortunata come città perché è bellissima, diciamo, la natura eccetera. Ma dal punto di vista dell'amministrazione è possibile investire di più?
Guardi, noi stiamo talmente investendo che stiamo parlando di quello che è anche nella costruzione delle trasformazioni urbanistiche. La invito magari a vedere che cosa è stato il raddoppio del Parco Suardi, grazie a questo rapporto tra il privato, che aveva una parte di questa proprietà, la possibilità di consentirgli una trasformazione anche di funzione e la restituzione invece di uno spazio, i vecchi orti urbani di San Tommaso a beneficio della città e quindi del bene pubblico. Quindi è sicuramente un tema di risorse, perché poi la manutenzione costa molto, c'è un tema di cultura del rispetto di chi la città la vive, di chi la città la fruisce, e c'è sicuramente un tema di investimento, ma nella relazione pubblico e privato si possono fare molte cose.
Ora io questo non lo so, immagino di sì, perché insomma se mancano i soldi, se c'è un contributo di un privato coscienzioso che sente l'importanza di far parte di una società e di un bene che va salvaguardato, che va offerto a tutti, penso che sia comunque una cosa buona, no? Che può permettere la realizzazione di tanti progetti. Allora, siccome la natura, noi di solito parliamo di arte, di fotografia, anche in questo caso parliamo di arte, perché la natura è il capolavoro, è un capolavoro. Landscape Festival, con le installazioni molto belle, devo dire, in Piazza Vecchia, cioè queste piante sistemate in queste installazioni creative, in Piazza Vecchia, a Bergamo Alta, nell'antico lavatoio e alla biblioteca civica che è lì vicino. Dal 4, è cominciato ieri, fino al 20 di settembre. Io vi consiglio di andare a vedere, perché tanto non pagate niente, andate a Bergamo Alta che è meravigliosa e vi fate una passeggiata. Se poi invece volete partecipare agli incontri che sono con professionisti di questo ambito, andate nel sito del Landscape Festival e lì trovate tutto il programma. Oppure nel sito di Archetipos, che è quell'associazione che da sempre, da 16 anni, organizza questo incontro importante, mi viene da dire. Voi siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso noi siamo arrivati a fare un ricordo di un fotografo che ci è stato tanto tanto caro, e mi riferisco a Franco Fontana, che è scomparso proprio in questi giorni. Cosa diceva Franco Fontana? Che la fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo, e solo il colore esiste, cioè proprio un'affermazione così. Abbiamo tutti negli occhi i suoi paesaggi, gli scorci, i colori, questi colori definiti, no? Le geometrie, gli spazi, questi scorci urbani. Franco Fontana, classe 33, nato nel Modenese, uno dei maggiori fotografi del secondo Novecento e tra i più grandi protagonisti internazionali della fotografia a colori come linguaggio artistico. Beh, da questo punto di vista è stato proprio un rivoluzionario. Perché? Perché lui ha cominciato negli anni 60 e ha scelto subito il colore quando la fotografia d'autore era per tutti in bianco e nero, il colore era confinato alla pubblicità, alle cose meno importanti. Invece lui ha detto no, la fotografia a colori, e quindi ha dato dignità, valore, visibilità alla fotografia a colori. I suoi non sono stati solo paesaggi naturali, ma come dicevo anche urbani, strade, asfalti, autostrade. 400 mostre, 60 libri, poi ha firmato tante campagne pubblicitarie importanti e ha collaborato con tante riviste e giornali. Le sue fotografie fanno parte delle collezioni dei più grandi musei del mondo, e noi in occasione della sua mostra a Brescia, al Santa Giulia, 2 anni fa, era il 2024, noi l'abbiamo intervistato. L'abbiamo intervistato e ci resta il ricordo della sua grande simpatia di modenese e di un talento impagabile. Allora io vi ripropongo qualche minuto di questa intervista. Franco Fontana lo incontriamo in mostra, ecco. E gli chiediamo da dove è nata la scelta del colore in un'epoca in cui il colore era considerato una scelta di bassa qualità.
Io ho cominciato col bianco e nero.
No, lo so, ma dopo ho scelto il colore. Però.
Ho scelto il colore quasi subito perché ho visto che la vita è a colori. È a colori, non si può fare le foto in bianco e nero. Cioè, inventare il colore è molto più difficile perché il colore è la vita. Il bianco e nero parte già inventato, no?
Sì, sì, è vero.
C'è dei bianconeristi famosissimi, bravissimi, per l'amor di Dio. Ma il bianco e nero, insomma, l'ho lasciato perdere.
E poi la sua ricerca è andata avanti verso l'astrazione in qualche modo.
No, verso l'astrazione.
E allora ci spieghi.
E cancellare per eleggere. Il superfluo, qui cosa ci posso aggiungere? Un albero? No, niente. La foto è finita in quello che si vede. Niente da togliere, niente da aggiungere. E tutte interpretate, sono tutte interpretate. Quella là è una più difficile da interpretare, quella là, dove c'è il giallo, il verde, è tutto un assieme.
Sembrano dei quadri, eh?
Sembrano dei quadri, ma non sono quadri, non hanno niente a che vedere con i quadri. Sono tutte verità vere, prese dal vero.
Anche i colori.
Il quadro è tutto inventato, la fotografia non è inventata, perché la fotografia registra una realtà. Cosa inventi? Inventi l'interpretazione. L'interpretazione è sempre inventata. E la poesia è interpretazione delle cose, non è quello che vedi, è quello che pensi. Dai vita e suggestione a quello che pensi.
Senta, questa manifestazione è dedicata ai testimoni, no? Voi siete i testimoni. Lei come la vede la storia dell'intelligenza artificiale, delle rielaborazioni?
No, l'intelligenza artificiale, per l'amor di Dio. Ma dove? Ma che intelligenza artificiale, quella lì e basta.
Ma è vero che può sconvolgere tutto?
Ma no, ma vuoi che sconvolga, ti auguro di campare finché non sconvolge l'intelligenza artificiale, l'intelligenza vera.
Cioè la fotografia non ha niente da temere da questo?
No, ma la fotografia la fai con l'intelligenza vera, non artificiale, cazzo. Calma, dove viviamo? Abbiamo scoperto, io ho vissuto un secolo dei secoli più vivaci della storia dell'umanità, no?
Sì.
Perché il 300 è uguale al 400, il nostro secolo, cazzo, io sono andato in aereo in America già 50 anni fa, no, il nostro secolo è stato straordinario, la fotografia la fanno tutti, adesso poi col telefonino tutti fanno fotografie.
Ma non come le sue però.
Ma non sanno quello che fanno.
Esatto.
Io della macchina fotografica non me ne frega anche niente, la macchina fotografica è come la penna, e cosa fa? La penna scrive un romanzo, anche
quindi
se una
penna
d'oro.
La fotografia nasce nella testa.
La fotografia nasce dentro di te, io quello che ho fatto quello era già dentro di me, se no non la fai, quella non l'inventi, ti appartiene, fa parte di te stesso. Io quando vado in giro scatto solamente quello che vedo, quello che è già dentro di me, sono tutte inventate, perché si chiama colore, perché dove l'hai fatta questa non lo so, non mi ricordo neanche, in un paesaggio in Italia, è chiaro.
Troppo simpatico. Franco Fontana, dunque vi informo che la Galleria Gracis di Milano è una galleria che si trova in Piazza Castello al 16, qui a Milano, inaugurerà il 6 di ottobre nel pomeriggio alle 18 la mostra con le sue fotografie, quelle di Attanasio Soldati, Esplorazioni tra forma e colore, dall'astrattismo all'avanguardia fotografica, 1930-2017. Quindi è un appuntamento a cui andremo. Adesso c'è da sfidare il Gran Premio di Monza, che ha portato a Monza appunto un gran traffico di gente, di auto, insomma un po' un casino. E però oggi pomeriggio c'è un evento che noi vogliamo segnalarvi, perché c'è un artista bravissimo. Ellen Zima. Artista, classe 78, è nato a Elbasan in Albania. Inizia a dipingere e sperimentare con vari materiali fin da piccolo, fin da bambino. Frequenta uno studio di un artista famoso in Albania, Xemal Lufra. Poi frequenta il liceo artistico, si diploma e subito dopo il diploma si trasferisce in Italia e studia alla Nabala, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, e si laurea con lode nel 2001 con una tesi sull'influenza tra arte e religione. La sua tesi intitolata Gerba, il portale delle bocche di drago. Lui ama sperimentare e ha una vasta conoscenza di materiali e di tecniche pittoriche, incisorie. Dunque, negli ultimi anni ha creato delle installazioni e delle opere in un dialogo continuo e spirituale tra artista e materia. Hélène Zima ha creato un'opera interessante e noi ne abbiamo parlato con lui, un artista albanese, ma possiamo dire italiano di adozione, possiamo dirlo?
Sì, ormai da 30 anni.
Ecco.
Sì. Doppia nazionalità, del mondo.
Del mondo, esatto. Allora, Hélène, abbiamo parlato della tua opera qualche tempo fa e vorrei ricordare adesso di che cosa si tratta, perché poi sabato pomeriggio ci sarà un evento, ma lasciamo un attimo di suspense. Allora, raccontaci quest'opera, che di solito tu metti dei sogni in gabbia, ma qui li hai chiusi in una galleria. La gabbia è una galleria, giusto?
Esatto, sono stato invitato in un museo in Francia per creare l'installazione, che guardando un po' questo museo, che non era altro che un castello bellissimo, ma di quelli pieno di sbarre, a Gorbio, sopra Menton, praticamente a Rebro. Gorbio si chiama, è un museo. E in qualche occasione lì mi hanno chiamato per fare questa installazione, perché ho fatto anche delle installazioni diverse là.
Allora, raccontaci da che opera è nato questo progetto.
Come dicevo, allora, questo progetto nasce sostanzialmente dai nostri sogni, ecco, la faccio un po' più semplice, perché guardando un po' in giro, e anche quello che un po' succede, ma soprattutto questo opera io l'ho dedicato a un mio carissimo amico che adesso non c'è più, nell'ultimo periodo ha scoperto la pittura e quindi questa cosa mi ha colpito molto, sia me che lui, e io quest'opera gliel'ho dedicata a lui, si chiama Carpe Diem, proprio perché aveva questo tatuaggio impresso, e sostanzialmente io ho creato questa gabbia che non è altro che un cubo di ferro.
Senti, io dico per le ascoltatrici e gli ascoltatori, una gabbia con dentro dei palloncini di varie dimensioni, di vari colori, ma cosa sono questi palloncini?
Sono sostanzialmente un po' i nostri sogni, a me piace questa forzatura, perché poi ti rendi conto che le persone che guardano questi palloncini sono dentro ingabbiati e non riescono a uscire.
Ma perché li hai ingabbiati tu?
Ah, io non è che ho ingabbiato, siamo tutti, credo, che rimandiamo sempre un po' i nostri sogni, questo autorealizzarsi, perché con chi parlo, io per primo, sembra che abbiamo sempre tempo, no? Da pensare al nostro...
Cioè, ognuno di noi tiene in gabbia qualche desiderio, qualche sogno, questo dici, no?
Io la penso così. Quest'opera, pian piano, mentre il tempo passa, questi palloncini un po' non ci sono, un po' si sgonfiano, finché rimane solo una gabbia. Ognuno poi può tirare fuori le sue conclusioni.
Ecco, però in questa galleria, durante l'estate, tu li hai chiusi. Cioè, la gabbia è diventata la galleria. Infatti, passando da fuori, si vedono queste vetrine piene di palloncini colorati, come dicevo, di varie dimensioni. E quella gabbia lì verrà aperta sabato pomeriggio.
Bravissima. Diciamo che quando io sono stato invitato a creare questa installazione ho detto, ma perché devo mettere dentro soltanto la gabbia, visto che la galleria in questi giorni ci chiudeva, quindi per l'estate, ho detto trasformiamo la galleria in gabbia, quindi ho dipinto proprio con un amico qui le vetrate, le abbiamo trasformato un po' per ricordare la gabbia, e dentro c'erano i palloncini. E sabato alle 17:30, a parte la bellezza che sarà a Monza, perché c'è anche il Gran Premio e tutto, abbiamo deciso di aprire quindi questa gabbia, queste porte, e a quel punto scopri la vera opera che è all'interno, quindi un gioco un po' di rimando tra apriamo quella grande e ce n'è ancora una più piccola dentro.
Quindi
poi ci saranno delle sorprese.
E questi desideri finalmente voleranno. E senti, tu hai detto che quest'opera l'hai dedicata a un tuo amico che si chiamava Riccardo. Ecco, che diceva: tutti gli uomini muoiono, ma non tutti vivono.
Sì. Vero? Mi ha fatto da fratello maggiore, era un po' più grande di me, ma spingeva sempre sull'attimo, sul vivere adesso. Questa cosa qui ci sto ancora pensando, sto ancora cercando di imparare, perché è così, veniamo educati, bisogna sempre lavorare, risparmiare, pensare a un futuro, ma non essendo mai nel presente, quindi sempre che abbiamo tempo, ecco.
Allora, noi adesso abbiamo parlato di questo evento che ci sarà alla Leo Gallery di Via De Gradi sabato pomeriggio. Ecco, sì. Via De Gradi al 10, sì. Però ecco, volevo dire agli ascoltatori, alle ascoltatrici, che tu ci vivi e ci lavori a Monza, perché hai uno studio in un luogo particolare, vero?
Ah, sì, quello sarà anche l'influenza di quel luogo, adesso che mi fai pensare.
Ma perché quando ti ho chiesto dov'è il tuo studio? Dietro il Duomo.
Esatto, praticamente è una vecchia chiesa di suore angeline.
Ma è una chiesa sconsacrata?
Sì, sì, è una chiesa tra l'altro che non si può né vedere, se non che si può dire su invito, perché bisogna fare un piccolo percorso, poi scopri, e questo luogo io lo interpreto magico, un po' abbandonato a se stessi, ma quel fascino proprio di quei luoghi lì, dove cerco di tenerlo e dentro lì ci penso, ci passo tante ore, ci rifletto e probabilmente vengono fuori.
Ed è lì che nascono le tue opere, ecco.
Esatto, saranno le preghiere delle suore che c'erano lì, le suore angeline, che nell'aria ci sarà ancora quell'energia lì probabilmente.
Può darsi. Va bene, ok, allora a sabato.
Grazie, grazie, benvenuti, vi aspetto.
Corbi lasso monte calo simi a a fursti mala
aba lama risti kota stock var instigator rota solci solci mi mi tanto solci.
Allora, l'appuntamento è alle 17.30 alla Leo Gallery di Monza, che è in via De Gradi al 10, per Carpe Diem. Avete sentito che Ellen Zima aprirà la gabbia, che in questo caso è la galleria Leo Gallery, e voleranno tutti questi sogni e desideri. Armin Leach è un giovane di 24 anni, un giovane fotografo che è arrivato in Italia dalla casa famiglia in Bosnia Erzegovina. Un giovane artista che trasforma il dolore in messaggio di speranza. Ha detto che per lui la fotografia è un linguaggio attraverso il quale può dar voce alle persone, alle emozioni, alle storie che spesso rimangono invisibili. Allora noi abbiamo cercato di conoscerlo, insomma, più da vicino. Allora, siamo con Armin Lihic. Buongiorno Armin, un fotografo bosniaco, giusto?
Sì, buongiorno, sì, cioè, sì, giusto. Allora, fotografo e, diciamo,
regista.
Attore, regista.
Ah, ecco, quindi fai tante cose. Raccontaci un po' la tua storia, perché tu hai studiato... Dove hai studiato intanto?
Allora, ho studiato in Bosnia, poi mi sono trasferito in Italia e ho continuato gli studi, quindi ho fatto gli studi di accademia, di recitazione in Accademia Artisti a Roma, e sto per finire gli studi di lettere moderne.
Spiegaci perché hai scelto l'Italia.
L'ho scelto perché io in Italia ci sono da quando ero piccolo, cioè ho fatto la vita a metà in Italia e in Bosnia, perché ero da una famiglia in Molise, cioè diciamo la mia famiglia italiana.
La tua famiglia italiana, quella che ti ha adottato, diciamo.
Sì, cioè non ufficialmente ancora, però sono stato in affido per tanti anni.
In affido affettivo, eh?
Sì, sì, diciamo così.
Spiegaci, hai scelto la fotografia, almeno noi abbiamo visto le tue fotografie, poi sappiamo che hai partecipato a diverse mostre, hai preso anche dei premi, no? Spiegaci, sì, appunto, che significato ha per te questa scelta, perché la fotografia, visto che fai anche altre cose, insomma.
Io ero sempre, diciamo, una persona molto timida e molto chiusa. In fotografia, diciamo che ho trovato un modo di esprimermi, di parlare di tante cose e di tanti problemi, che ci sono.
Sì, perché tu hai mostrato, no? Anche situazioni, per esempio qui sono davanti a delle donne che vendono delle verdure, non so in che città hai scattato questa fotografia, queste donne col velo,
l'ho,
no?
L'ho scattata a Roma qualche anno fa.
Però non erano donne romane queste?
No, quanto mi pare era una festa davanti la chiesa
ortodossa.
Sì.
Poi street photography, si può dire così?
Sì.
Cos'è che ti attira quando vai per le strade? Raccontaci come nascono le tue fotografie.
Nascono così, cioè quando cammino, prima cosa che faccio è guardo un po' intorno cosa sta succedendo intorno a me, e poi quando vedo una situazione, una cosa che può mandare un bel messaggio, la scatto.
Una fotografia che in qualche modo racconta una storia, no? Per esempio, qui sono davanti a due signori che sembrano correre per strada, uno vola via la cravatta, poi non so, ci sono altre situazioni, un signore anziano, molto anziano, che sta guardando il telefono, sta usando il telefono, probabilmente seduto in metropolitana. Insomma, che ogni immagine racconta una storia, no? Oppure un'altra signora che legge la mano in inglese, in francese, in spagnolo, in italiano.
Sì, cioè riguardo la fotografia del signore con la cravatta che corre, l'ho cattata a Piazza Navona a Roma. Un bel messaggio, cioè, che rappresenta la vita romana, cioè caos romano, le persone che corrono, vanno al lavoro, cioè non guardano intorno, cioè guardano dritto e basta.
Il signore anziano invece che è seduto e armeggia col suo smartphone?
Quella l'ho scattata un giorno mentre tornavo dall'università, cioè quella situazione mi è piaciuta perché diciamo che noi giovani siamo un po', cioè le persone diciamo che giudichiamo gli anziani, nel senso che loro non sanno usare smartphone, eccetera.
E invece non è vero.
Esatto.
Ho capito. Quindi c'è anche un po' di ironia in questo, no?
Sì, ma vorrei anche raccontare la storia di la fotografia delle due mani, cioè una mano. Quella fotografia l'ho scattata durante il Covid e l'ho scattata davanti a casa. Quella fotografia rappresenta la solidarietà durante il periodo di Covid, cioè l'amore, cioè tra una coppia.
Dunque la fotografia ti permette, diciamo, di fermare quei momenti che suscitano un'emozione, no? Di varia natura.
Sì.
Hai partecipato, come dicevo, a diverse mostre, hai anche preso dei premi.
Sì, li ho presi non so quanti, però li ho presi tanti, cioè che nel paese mio in Bosnia, che qui in Italia. E ultimo che è stato, cioè sono stato scelto per, cioè tramite un fotoconcorso sono stato scelto perché ho mandato, cioè come mi hanno detto loro, delle ottime foto e sono stato scelto e saranno esposte in Sardegna, Torino e a Bologna.
Bene, dai, ci fa piacere. Tu adesso cosa fai? Vai e vieni dalla Bosnia all'Italia oppure?
No, sono fermato in Italia, da quasi 3 anni.
Senti, e che progetti hai adesso?
I progetti sono questi, cioè continuare con i fotoconcorsi. Poi durante questo mese dovrei registrare un cortometraggio che l'ho scritto io, cioè l'idea tutto l'ho fatto io.
Di che cosa parla?
Diciamo che è una cosa personale, parla del mio cambiamento, nel senso dei sentimenti, cioè dalla persona che ero da bambino e cosa sono diventato.
E dacci un'anticipazione.
Tutti che mi conoscono da quando ero piccolo, diciamo, che mi dicevano che ero sempre un bambino con un bel sorriso, felice, eccetera. Poi, crescendo, la maggior parte delle persone hanno notato che sono diventato un po' pensieroso.
Ti sei intristito?
Un pochino, cioè per varie cose che sono successe, eccetera. sono diventato un po' così.
Ma la vita ogni tanto dà qualche sberla, eh? L'importante
sì.
È riuscire a guardare avanti e a fare le cose in cui si crede o per cui si prova passione. Adesso in conclusione volevo dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori dove possono vedere le tue foto.
Cioè, sito ufficiale ancora no, sto lavorando su questo, però le possono vedere sul mio profilo Instagram, Scatti di Armin, e anche sul mio profilo ufficiale, Io Soy Armin e Scatti.
Dobbiamo fuggire perché è tardi. La puntata di Girasole finisce qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao a tutte e a tutti.